molto tecniche, penso che il ministro le abbia colte tutte. Mi pare che adesso lasciamo un ampio spazio per la relazione e la conclusione al ministro. Ci sono state molte sollecitazioni, mi pare che complessivamente ci sia un consenso sulla direzione di marcia da parte di tutti. C'è un po', come dicevo all'inizio, la preoccupazione che poi questi obiettivi, anche molto complessi, funzionino effettivamente, la difficoltà anche di far funzionare le pubbliche amministrazioni nella direzione indicata, perché poi appunto non basta una legge. Quindi lasciamo l'indicazione al ministro e ripartirei anche dal punto principale, la selezione delle opere. Ci aiuta a capire allora, ministro, come state ragionando sia sulle linee guida sia su questo nuovo documento di programmazione, quali sono gli approcci, i criteri con cui selezionerete questa nuova generazione di opere utili.
Bene, allora buongiorno, sto qua, tanto mi vedete, siamo in alto, quindi non c'è bisogno che vada. Buongiorno, grazie allora di questa occasione di confronto. È un problema serio e importante come connettere l'Italia. C'è una diapositiva che abbiamo preparato che non so com'è che si attiva. Se la mette sì, sullo schermo un attimo. Che mi hanno fatto vedere solo stamattina, quindi non ho. Ecco, cioè, per dare l'idea della complessità della sfida, insomma, di connettere l'Italia, ci sono, vedete, 1.100 navi che arrivano ogni giorno, stiamo parlando, nei porti, ci sono 3.600 aerei, 34 milioni di autovetture in movimento, cioè abbiamo, insomma. Abbiamo una complessità, addirittura più decine di milioni di passeggeri. C'è una complessità molto seria. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se ognuno di questi settori, questo è il primo problema, se ognuno di questi settori ragiona come un mondo a sé stante, il sistema non funziona. E questo è il primo punto che ci pare dobbiamo dirci con molta franchezza, cioè per poter fare un salto di qualità dentro alla programmazione, alla pianificazione, cioè dentro all'esecuzione poi delle opere pubbliche e delle infrastrutture di trasporto, bisogna anzitutto esaminare i punti di forza e i punti di debolezza di un sistema. Allora, i punti di forza sono, per esempio, e questo anche guida poi la nostra azione sulla selezione, quindi arrivo al punto, diciamo. I punti di forza sono per esempio che l'Italia è dotata di una buona rete di alta velocità fino a Salerno, ma non è dotata di una rete di alta velocità sotto Salerno, ovviamente. E non è dotata di una rete di alta velocità tra due principali capitali del sud, cioè tra Napoli e Bari. Quindi questo è un paese che intanto deve cominciare a dire che un certo livello di opportunità, l'opportunità è viaggiare, poi dobbiamo decidere, no, qual è la direzione. Perché è stato detto giustamente dalla dottoressa Gardoni che appunto c'è un modello di sviluppo che uno deve scegliere. Cioè, se il modello di sviluppo è che tutti i commercianti hanno diritto di avere il cliente che parcheggia davanti al loro negozio in centro storico a Roma, è evidente che ci sono politiche incompatibili, no? Quindi io mi assumo tutta la responsabilità di dire che questo non è il mio modello di sviluppo. Il mio modello di sviluppo è che le città italiane abbiano ampie zone di pedonalizzazione, che ci sia spazio e mobilità dolce, che si sia connessi a introdurre dagli hub ferroviari e aeroportuali, cioè vuol dire che tu puoi raggiungere l'aeroporto di Milano in meno di 2 ore, e che vuol dire anche che però non è necessario avere 18 aeroporti in 200 km, ok? Perché dopo 18 aeroporti in 200 km non fanno il break-even di passeggeri che consente di tenere in equilibrio e di fare gli investimenti in sicurezza, in sviluppo e così via, è chiaro, no? Quindi è evidente che prima di tutto la premessa è qual è il modello di sviluppo, qual è l'obiettivo che ci vogliamo dare. Allora, per noi l'obiettivo, le strategie che abbiamo voluto dire è strategie molto chiare di sostenibilità, quindi uno sviluppo urbano sostenibile. Una valorizzazione del patrimonio esistente, lo avete sentito anche negli interventi, l'intervento del segretario del CGIL e l'intervento del segretario del CISL lo hanno detto, cioè il tema di avere una valorizzazione, di fare il ragionamento anche sul riuso, il tema di avere delle infrastrutture utili, condivise, non infrastrutture che, come dire, violentino il territorio, ma che siano utili, non è importante che siano grandi o piccole, l'importante è che appunto siano utili. e soprattutto, e questo è un altro elemento di quella diapositiva, che vi sia un'integrazione tra le varie modalità di trasporto, perché la competitività dei porti non dipende semplicemente dal dragaggio del porto. È chiaro che se una nave non entra in un porto, la partita è finita. Ma se la nave entra in un porto e un container rimane 7 giorni sul piazzale, la competitività del porto è finita. Questo è il punto. Quindi non c'è nessuno, e questo è un ragionamento che vale in generale, non c'è nessuno in questo paese che può fare da solo. I sistemi economici non possono fare da soli. La competitività, lo ha ricordato prima la segretaria di cittadinanza attiva, la dottoressa Mori, non c'è nessuno, ricordando l'asse Orte-Civitavecchia, che possa creare competitività se il sistema non ha una serie di connessioni. Sono banalità, però guardate che noi abbiamo ragionato fino adesso sui nodi della rete, ma non sulla rete complessiva. E questo ha comportato gli squilibri enormi. Si è ragionato a sviluppare il porto di Civitavecchia, ma non a realizzare contestualmente la direttrice centro verso il porto. Poi è chiaro, abbiamo cioè, la Tirrenica è valorizzata, eccetera, eccetera, ci sono altre cose. Però la frase che è stata detta prima, sono 30 anni che si discute di questa cosa e non se n'è mai visto niente, è una frase che io sento ripetere in ogni luogo dove vado. In ogni luogo dove vado c'è un'opera di cui si discute da 30-40 anni. E allora il tema è, avendo chiare queste strategie, cioè sviluppo urbano sostenibile, valorizzazione del patrimonio, infrastrutture utili, integrazione modale, capire che obiettivi ci diamo nel breve periodo, cioè in un periodo, non in un orizzonte estremamente lungo, ma in un periodo ragionevole. Ora, gli obiettivi che ci possiamo dare in un periodo ragionevole sono appunto quelli di, per esempio, e questo fa ancora parte dell'idea di sviluppo che hai di un paese, per esempio quello di rendere non solo gli hub aeroportuali e portuali principali del paese raggiungibili in meno di 2 ore da tutte le zone italiane, quindi anche dalle zone interne, perché è vero che l'agricoltore e il prodotto tipico ha bisogno di conservare il suo contesto per essere competitivo. Cioè, se io vado in un paese delle Marche, bellissimo, vado lì per godermi qualche ora di tranquillità e penso di trovare il bed and breakfast, di non trovare traffico, di non trovare, appunto, di non essere assediato dalla confusione e così via. Quindi è inutile farci passare da lì una superstrada se proprio non è necessario. Però è anche vero che lo stesso agricoltore deve avere la potenzialità di potersi spostare, perché non è più l'agricoltore che pensa da solo e vive da solo, è un agricoltore che deve avere le connessioni di banda ultralarga, come veniva ricordato, deve avere la possibilità di commerciare i suoi prodotti se decide di farlo, eccetera, 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 anche per un prodotto di nicchia, anche per un prodotto di nicchia. Quindi il tema per noi è, per esempio, spostare violentemente, rapidamente le merci dalla strada al ferro. È un obiettivo che questo paese si deve dare rapidamente, nel senso che dobbiamo recuperare il tempo perduto. Il trasporto modale, come ha detto prima il dottor Arona in maniera puntuale, è appunto ancora un trasporto totalmente sbilanciato. E noi abbiamo la possibilità di spostare appunto una quantità importante, dobbiamo, secondo la comunità europea, farlo, di spostare almeno il 30% del trasporto dalla gomma al ferro entro il 2030, ma noi dobbiamo farlo entro il 2020. Il motivo per cui il ferro non è competitivo è perché non abbiamo investito abbastanza, ripeto, nella visione complessiva della rete. Abbiamo avuto troppi porti che non avevano la ferrovia. Cioè, come abbiamo fatto a spostare i camion nel nord-est? I camion li abbiamo spostati nel nord-est in un anno e mezzo. Abbiamo tirato via 300.000 camion dalle strade del nord-est perché abbiamo fatto un accordo con i turchi in cui le merci arrivano via mare e vanno via ferro. Per l'80% vanno via ferro, vanno a Budapest, vanno a Vienna, vanno persino a Monaco di Baviera, persino a Colonia, partono treni da Trieste per andare a Colonia. Quindi l'Italia poi ha questa sua bellezza, che in questa sua anarchia ha delle esperienze di straordinario successo insieme a delle esperienze di straordinario fallimento. e questo è un problema per la competitività del sistema nel suo complesso, però bisogna che noi spostiamo questa modalità un po' rapidamente, molto rapidamente, e appunto che riusciamo a fare questo spostamento investendo molto sul ferro. Quindi quando noi diamo gli indirizzi, perché c'è bisogno di una politica coordinata? Perché c'è bisogno di una politica coordinata tra regioni e Stato? Perché c'è bisogno che lo Stato assuma una regia forte? Perché appunto questo tipo di interventi, non è che io posso fare l'intervento puntuale a Livorno e non farlo a Genova, non farlo in altre parti, quindi ho bisogno di avere una strategia di connessione di ultimo miglio di tutti i porti italiani se voglio ottenere questo risultato, e ho bisogno di fare in modo che di creare dei corridoi rapidi per le merci. È stato citato, noi ne abbiamo già creati una ventina, queste non richiedono leggi queste cose, attenzione, cioè noi abbiamo fatto partire il treno della frutta da Savona a Orbassano, cioè quindi in Piemonte, non è che richiede leggi questo, non si facevano, abbiamo fatto 5 treni in più su Gioia Tauro, che ce n'era uno alla settimana, sono 5 coppie alla settimana, non è che ha richiesto leggi, cioè questo paese deve anche abituarsi ad avere applicazione quotidiana nelle cose che fa, e quindi è molto importante che questo lavoro, che però le direzioni siano chiare. Io sono molto soddisfatto del fatto che i trasportatori abbiano aderito a togliere gli incentivi agli Euro 1 e Euro 2, perché noi incentiviamo il trasporto, diciamo, su camion, hanno accettato di togliere questi incentivi e di trasportarli sugli incentivi per il mare bonus e il ferro bonus, cioè chi trasporta via mare, chi trasporta via ferro ha degli incentivi, e questo rende più competitivo il trasporto su ferro. Attenzione, poi anche qui il Paese deve abituarsi a ragionare in termini di complessivi costi-benefici, perché è vero che il trasporto su ferro costa di più, costava di più, ma quanto costava la comunità, quanto costa la comunità il trasporto su gomma? Abbiamo fatto fare uno studio, ci sono 650 milioni di costi indotti dalla congestione, dall'inquinamento, dalle ore che si perdono nel traffico, rispetto alla ventina di milioni in più che complessivamente in un anno costa il trasporto su ferro. Cioè il sistema paese ci perde in questa roba, e quindi è meglio mettere 20 milioni di incentivi in più che pagarne 650 poi in termini di costi indotti, è evidente. Però bisogna che queste cose ce le diciamo, cioè abbiamo anche bisogno di dirci un po' di verità, perché altrimenti diventa complicato. Un'altra verità fondamentale: allora andiamo a spostare le merci dal ferro, e quindi facciamo questa cura del ferro, investiamo molto nei corridoi anche mediterranei, quindi nell'alta velocità, la Napoli-Bari, la Napoli-Palermo, sono due direttrici fondamentali. Nel frattempo che costruiamo queste grandi infrastrutture e gli diamo un po' di ritmo vero, abbiamo bandito il terzo, il quarto lotto del Brennero, opere da 1,4 miliardi, 1,2 miliardi, abbiamo bandito adesso opere per la Napoli-Bari da 1,4 miliardi complessivamente, abbiamo bandito i lavori sulla Sicilia dell'alta velocità, quindi queste robe vanno avanti. Poi è inutile che ogni due giorni uno dica ma non c'è l'alta velocità. Allora, parliamoci chiaro, gli svizzeri, noi inauguriamo il 1° giugno il Gottardo, gli svizzeri non è che... Cioè si sono messi a sedere, hanno deciso, che l'ho fatto l'altro giorno a un convegno questa cosa con Marcucci, e Marcucci ormai ci scambiamo le stesse cose, ci annoiamo a vicenda. Ma gli svizzeri hanno deciso di fare il Gottardo e il tunnel delle ceneri, cioè un sistema che viene in giù, perché hanno deciso di spostare le merci tutte, non vogliono più camion, i camion non li vogliono più, li caricano sui treni e fanno le autostrade viaggianti su treno. Allora, hanno deciso di farlo e hanno deciso di programmare questo tunnel alcuni anni fa, diversi anni fa, perché i tempi di esecuzione di un tunnel sono quelli lì, cioè se non hai sorprese valgono in Italia come in Svizzera come in Francia. Quindi se oggi si dice che la Napoli-Bari avrà dei pezzi pronti entro il 2021, altri pezzi pronti nel 2025, non è che ogni giorno devo rispondere sui giornali ma quando verrà la Napoli-Bari? Dai, basta. Cioè, ci siamo dati 10 anni per farci questa linea ferroviaria, diamoci 10 anni, punto. Però qual è il problema? Che io non sottovaluto, perché mi viene continuamente chiesto sempre la stessa cosa, perché la gente ha sfiducia. La gente ha sfiducia che in Italia le opere si possono programmare con un costo, realizzare con dei tempi certi e non avere sorprese poi di vederle crollare dopo un po'. E ora ci dobbiamo chiedere perché per fare un'opera tra i 10 e i 50 milioni noi abbiamo in media un tempo di esecuzione di 10 anni, quando per fare 800 km di autostrada del sole con i più bei viadotti del mondo ci abbiamo messo 8 anni, cioè facevamo 100 km all'anno. Dobbiamo chiedercelo perché. Siamo diventati un paese inefficace nell'esecuzione. E allora uno non si deve chiedere, adesso io portate pazienza, il codice appalti dà fastidio a molti, questo nuovo codice appalti, per vari motivi, e creerà qualche problema, è evidente, perché è un cambio completo di visione. E quindi io non mi nascondo che c'è qualche problema, ma penso che questo paese sia maturo nel capire che i problemi li avevamo anche prima, anzi ne avevamo di più, perché se non realizziamo le opere, o le realizziamo col 30-40% di costi in più, o le realizziamo con delle percentuali di corruzione sulle grandi opere che sono impressionanti, perché la corruzione è uno degli elementi che impedisce di realizzare le grandi opere, e la corruzione e la mafia, la criminalità organizzata, è uno degli elementi che impedisce di costruire opere in certe zone del paese, opere con tempi certi, esecuzioni certi e cantieri sicuri. Allora, guardiamoci in faccia, la realtà nostra è che noi abbiamo opere di cui si discute da 30-40 anni, abbiamo opere che ci mettono 10 anni per, anche se hanno 10 milioni di importo, abbiamo opere che sono state pensate in maniera così un po' sporadica e non in un quadro organico. Quindi il codice appalti dice esattamente questo, centralità del progetto, centralità della legalità, centralità della stazione appaltante, cioè un comune si può o una regione deve qualificarsi, deve fare dei bandi all'altezza della situazione, centralità del fatto che appunto vada in gara, come in tutti i paesi del mondo, un progetto esecutivo, non un progetto preliminare. L'archiviazione della legge obiettivo è esattamente per questo motivo. La legge obiettivo, come abbiamo dimostrato nel rapporto, non ha determinato nessuna accelerazione sulle grandi opere italiane, perché quando tu metti a progetto di una grande opera, a parte il fatto che tutte le opere sono diventate prioritarie, perché tu dici io lo faccio per le opere strategiche, e poi se le opere strategiche sono 1000 e hai dentro opere da 3 milioni di euro in un porto, mi dovete spiegare perché devo avere procedure accelerate. Cioè mi dovete spiegare perché non potevamo e non possiamo fare le opere con le procedure normali. Perché dappertutto funziona, da noi no? Io non, questo non l'ho mai capito. Abbiamo un virus? Non c'è un difetto genetico? No, non lo so. Allora, si può fare, tant'è vero che tante amministrazioni lo fanno. Io da sindaco avevo abbandonato il massimo ribasso nel mio comune anni e anni fa. Si può fare. Il fatto che il codice dica che la soglia è 1 milione non significa che uno non possa applicare l'offerta economicamente più vantaggiosa anche a 150.000 euro. Cioè, attenzione. E io chiederò ai comuni di mirare ad abbassare sempre di più la soglia, per dire. Però il codice appalti dice una cosa molto semplice e molto banale, cioè le opere si mandano in gara quando ci sono le condizioni di un buon progetto, di una buona prevedibilità dei costi e di una buona prevedibilità di esecuzione. Punto. Non è una rivoluzione della normalità, non è una rivoluzione, non è un salto nel buio, è l'adeguamento alle direttive europee. È l'adeguamento a una regolazione, una regolazione della pubblica amministrazione che si fa più flessibile e più capace di interpretare anche le esigenze del paese. Quindi questo è un elemento molto importante. Per realizzare queste benedette opere, allora abbiamo anche dei punti di vista, degli obiettivi molto molto importanti. Allora, quando diciamo i criteri per la valutazione, no? È stato detto, qui c'è il professor Cascetta che è arrivato, quindi potrebbe rispondere lui sulle linee guida, ma quando noi diciamo i criteri per la valutazione, vogliamo dire che è evidente che non si può più decidere con un'opera di valenza nazionale sulla base di una pressione locale, perché se è vero che i grandi corridoi europei vanno discussi con le popolazioni, sono stati e dovranno sempre essere discussi per trovare le migliorie possibili, eccetera, eccetera, però è anche vero che quando tu prendi un impegno di fare un grande corridoio europeo, poi devi eseguirlo, questo grande corridoio, e il Gottardo è un esempio di questo. Se noi non ci mettiamo nelle condizioni di essere all'altezza dei grandi corridoi europei, il Paese perde un'occasione. E quindi questo riguarda, diciamo così, una discussione che a un certo punto deve finire. Ma c'è anche una discussione che deve cominciare, Cioè, dobbiamo capire qual è la reale utilità di un'opera. Se per esempio questo paese ha una dotazione di linee metropolitane in tutte le città italiane che è pari alla dotazione che ha la sola Madrid, vuol dire che noi lì abbiamo un gap, detto in inglese, ma un deficit infrastrutturale sulla mobilità sostenibile urbana. Ora, la mobilità sostenibile urbana riguarda le città metropolitane, riguarda cioè aree urbane che comprendono decine di milioni di persone, comprendono spostamenti di decine di milioni di persone. E quindi può un paese moderno continuare a utilizzare l'auto negli spostamenti urbani? Punto di domanda. No. Risposta no. Quindi è evidente che tu non è che puoi... Perché io sono felice del rapporto sulla legge obiettivo? Perché dimostra che nel nostro biennio noi non abbiamo bloccato i bandi, li abbiamo aumentati del 50%. Quindi io non voglio palle, cioè parliamoci chiaro, io non voglio palle, perché mi dicono che io c'ho delle storie, sono troppo rigido, sto bloccando i lavori pubblici. No, non è vero, i lavori pubblici erano già bloccati, noi li stiamo sbloccando i lavori pubblici, con la chiarezza delle idee e con tenere un punto sulle progettazioni e i progetti seri. Quindi io tolgo il project financing, che non sono sostenibili, perché tu non puoi dire che pagherai come privato un'autostrada dicendo che avrà flussi di traffico da 50.000 veicoli giorno, quando sappiamo tutti che ne avrà 5.000. Perché quello non va bene, perché io sono sicuro che dopo un anno che ti ho dato il via libera a quel project financing, tu verrai da me e mi chiederai altri soldi. Allora, non è che vi sto raccontando una storia che non è la mia testa. Io sono un uomo semplice, io osservo le cose che accadono. Questo è quello che è accaduto sempre, vi posso fare una lista infinita di questa roba qua. Il paese è pieno di progetti che non stanno in piedi. E quindi non è che noi stiamo bloccando con queste manie della programmazione, della pianificazione, dell'accuratezza della progettazione. Noi stiamo sbloccando le opere, perché riportiamo al loro contenuto essenziale, è un discorso di verità. Se un privato vuole rischiare nel fare un'autostrada nuova, deve dimostrare che poi ci metterà i suoi soldi, e io non metto un soldo di più, mi spiace, è così. Quindi la Valdastico noi l'abbiamo sbloccata, ma non inseguendo il sogno di una strada che avrà 50.000 veicoli giorno, di un'autostrada a pedaggio, ma dicendo si fa il corridoio, lo si farà ridimensionando il progetto, eccetera, 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 e con i soldi che ci sono. Mentre invece non è vero quello che oggi ho letto sui giornali, cioè che noi abbiamo tolto soldi al sud, cioè che abbiamo ridimensionato i progetti del sud, perché ancora una volta, parliamoci chiaro, se io prevedo di spendere 20 miliardi o 30 miliardi per ammodernare la Ionica, la statale Ionica, sto facendo un annuncio, non sto dando fiducia alle popolazioni, perché le popolazioni hanno bisogno di vedere che su quella strada lì intanto ci sono misure di sicurezza, ci sono i guardai giusti, ci sono le piazzole di sosta per gli autobus che devono poter, le rotatorie, le tangenziali ai paesi. Intanto che quella strada lì è una strada che non rovina la vita ai comuni che ci sono sopra. Hanno bisogno di vedere che gli incidenti su quella strada lì calano, ma non hanno tutti bisogno, non abbiamo tutti bisogno di avere dell'autostrada a quattro corsie se c'è un flusso di traffico di 4-5.000 veicoli giorno, giusto? Quindi non diciamo che abbiamo definanziato, semplicemente stiamo facendo una revisione progettuale per rendere le strade fruibili per il turismo, per la popolazione locale e sicure, e quindi abbandonando quello che tecnicamente coloro che se ne intendono parlano di over design. Dico bene, Ennio? L'over design, cioè, attenzione, io progetto una grande opera perché penso che così faccio, cioè, capite? Serve a me, non serve a voi. Cioè serve a me, che sono una grande impresa, e propongo una grande opera, un over design con 100 gallerie su e giù, 4 corsie, e poi voi osservate lì e notate che questa roba con 4 tangenziali a 400 abitati ottenevate lo stesso risultato di fluidificazione del traffico. Quindi non è che noi abbiamo tolto soldi che ci sono, soldi non ce n'erano per quelle robe lì, sarebbe stato l'effetto annuncio per anni e anni. Mentre invece noi facciamo partire subito i cantieri per la messa in sicurezza della Romea, subito i cantieri per la manutenzione della Ionica, subito i cantieri per rendere fruibile a quattro corsie e chiudere entro il 2016 la Salerno-Reggio Calabria. Quindi noi siamo molto concreti. Sono gli altri che hanno venduto sogni. E così hanno creato disillusione e sfiducia. E così si è creata disillusione e sfiducia. Quindi dobbiamo ricostruire con molta umiltà e con molta pazienza un quadro chiaro di programmazione, un forte investimento appunto nelle cose essenziali. Io ho detto molto, molto spesso che per noi la tecnologia è una risorsa straordinaria, quindi che viviamo in questa era di internet, e quindi noi abbiamo chiesto ad ANAS di mettere i sensori dei piccoli chip dentro i piloni autostradali che rifacciamo, in maniera da non dover più mandare delle squadre a verificare gli spostamenti di qualche centimetro con degli strumenti vecchi, con delle pericoli. Metti i sensori con i droni, leggi i dati, hai delle percentuali di monitoraggio perfette, pochissima spesa, tantissima resa. Siamo noi che abbiamo detto al nord come al sud, dove c'è la tecnologia che ti permette le stesse prestazioni, investiamo in tecnologia piuttosto che in infrastruttura. Per esempio la Venezia-Trieste, non ha senso fare 7 miliardi di investimento sull'alta velocità per guadagnare 8, 10, 12 minuti. Oh, l'alta velocità in Europa non c'è, vi do una notizia, posso darvi una notizia? Cioè sostanzialmente l'alta velocità in Europa non c'è, cioè la Germania non viaggia ad alta velocità dopo l'incidente che ebbe, quindi viaggia sotto. Abbiamo un po' di roba in Francia, un po' di roba in Spagna, ma sostanzialmente in tutto il mondo i canadesi, gli americani, cioè l'alta velocità non c'è, quindi se si viaggia a 250 all'ora si viaggia bene lo stesso, anche perché oggi, vi do un'altra notizia, tra Bolzano e Verona si viaggia ai 130-140 km all'ora, e idem sulla gran parte delle linee ferroviarie italiane. Quindi se anche andassimo ai 220-230 sulla direttrice adriatica e sulla direttrice tirrenica, del lavoro che stiamo facendo di ammodernamento di queste due direttrici, guadagneremmo tantissimo tempo, ma tantissimo tempo. Quindi attenzione, perché poi uno pensa a chissà quali, no? A chissà quale robe, ma alla fine poi cerchiamo di essere realisti. Anche nei porti, gli americani per esempio, gli americani non gliene frega assolutamente niente di accogliere le grandi navi porta container. Cioè, gli americani non adattano i loro porti alle grandi navi porta container. Loro dicono: noi ci adattiamo fino a una certa stazza perché l'investimento è troppo pericoloso nel futuro, e quindi attenzione, non è vero che dobbiamo adattarci tutti alle stesse cose. Cioè, quindi attenzione, perché bisogna fare dei ragionamenti molto, molto seri prima di fare investimenti infrastrutturali così pesanti. Io per esempio ritengo che l'investimento in alta velocità sia stato altamente redditizio per l'Italia dal punto di vista del trasporto passeggeri, stranamente pochissimo redditizio per le merci. E siccome io voglio che le merci diventino la nostra ossessione, insieme al trasporto pubblico locale, insieme ai pendolari, devono diventare la nostra ossessione, e vedete quante S dice un Emiliano quando dice ossessione, allora, siccome voglio che diventi la nostra ossessione, io dico: attenzione, nel 2018 noi dobbiamo far partire i primi treni merci sull'alta velocità. Perché quando ero responsabile della sanità Emiliano-Romagnola, come presidente di commissione, noi ci siamo posti il problema di far funzionare la TAC 20 euro al giorno invece che di acquistarne sempre delle nuove negli nostri ospedali. E vi garantisco che questo ha avuto un certo effetto sulle liste di attesa. Perché se invece che lavorare 10 ore lavori 20 ore al giorno, ha un certo effetto. Allora, l'investimento sull'alta velocità ha senso, e alta capacità, ha senso se presto o tardi ci vanno anche le merci lì. E siccome noi non la usiamo, quella linea lì, per 10 ore almeno, immagino, 10-12 ore, non la stiamo usando, è molto importante che lì ci vadano anche le merci, perché l'investimento che abbiamo fatto è stato molto rilevante. Quindi questo, vedete cosa vuol dire quando diciamo valorizzare l'esistente? Vuol dire che abbiamo dei tesori da riscoprire, da rimettere a sistema, che oggettivamente possono dare dei vantaggi competitivi al nostro sistema. La mancanza di connessione tra tutte quelle robe, e ho finito, che vi ho detto, pare che costi, secondo le stime, tra i 40 e i 50 miliardi all'anno, cioè l'inefficienza logistica in Italia pare che costi queste cifre qua, alle imprese e al sistema. E quindi è molto importante che capiamo che tutto quello che stiamo dicendo non attiene solo alla qualità di vita, perché noi stiamo progettando i cammini pedonali, stiamo riprogettando le vie francigene. Io punto molto a fare la ciclabile unita del Garda, un'unica ciclabile sul Garda, e le principali ciclovie italiane, perché penso che il turismo sia la nostra principale risorsa, e perché penso che 22 milioni, 23 milioni di turisti sul Garda meritino un sistema di mobilità di un certo tipo, no? Perché è un'economia, anche il cicloturismo, molto fiorente. Allora, noi abbiamo certamente tutta questa necessità di questa visione e di questa prospettiva. Nello stesso tempo abbiamo anche la certezza, la concretezza di chi sa che deve gestire l'esistente, cercare di non bloccare con il nuovo codice appalti i bandi, cercare di sbloccare, di aiutare le amministrazioni a essere rapidamente efficienti nel proporre i progetti esecutivi e cercare di capire che questo Paese può ritrovare una sua normalità, perché questo Paese con la sua normalità avrà una grande risorsa. Facendo le cose che fanno gli altri in maniera semplice, in maniera, come dire, concreta, e discutendo con molta libertà dei nostri difetti e dei nostri pregi, dei nostri vantaggi e dei nostri pericoli, io credo che noi possiamo davvero riuscire a dare una svolta, e credo che l'attenzione con cui viene seguito il lavoro del governo, che ripeto è comunque riuscito in questi 2 anni a raddoppiare i bandi per le opere pubbliche, è riuscito a spostare sulla manutenzione gran parte dei bandi che sono stati emanati nell'ultimo biennio, credo che con questo tema della cura, della manutenzione, di questi obiettivi strategici molto chiari, noi possiamo davvero riuscire a riconnettere quest'Italia che troppo spesso pensa, agisce e si lamenta da sola. Grazie.
Grazie signor Ministro, ci dicono che dobbiamo concludere perché c'è subito un altro convegno. Grazie al signor Ministro e agli altri relatori della mattinata. Arrivederci.